Michael Bible, che arriva al suo secondo romanzo, pubblicato in italiano, tra l'altro è uscito prima in Europa che negli Stati Uniti, se non sbaglio, e si intitola Goodbye Hotel e comincia con un incidente d'auto. Allora siamo in questa piccola città, Harmony, North Carolina, e ci sono un ragazzo e una ragazza, fidanzati, entrambi abbastanza ubriachi, che corrono con l'automobile di lui nella notte. E a un certo punto, di fronte a loro, appaiono un uomo e una tartaruga che stanno andando a passeggio. Ecco, e a partire da quel momento cruciale, poi ritroviamo nel futuro i personaggi, tartarughe comprese, che ripercorrono le loro vite, che sono intrecciate dal destino, ed è proprio un romanzo sul destino, sul mistero della nostra esistenza insieme e sui modi in cui le nostre esistenze si intrecciano. Ma poi è anche un romanzo sulla provincia americana e su quella provincia del sud da cui proviene proprio Michael Bible. E allora, nella nostra chiacchierata, siamo partiti proprio dai luoghi di questo romanzo, che sono anche quelli delle origini per Michael Bible. E quindi, iniziamo da quello, North Carolina.
That region, anyway, of North Carolina is a kind of borderland, in a strange way, where you have both a proximity to urban centers and what we might term in the United States more liberal cities like Asheville, North Carolina or Charlotte, North Carolina.
Il North Carolina è una sorta di strana terra di confine, dove ci sono alcune delle città culturalmente più liberal degli Stati Uniti, come Asheville o Charlotte, ma poi appena fuori ci sono regioni molto conservatrici. E così le tendenze politiche si mescolano e si confondono. Io sono cresciuto in una piccola città che si chiama Statesville e vicino a Statesville c'è una cittadina ancora più piccola che si chiama proprio Harmony. Sono posti incastonati ai piedi dei monti Appalachi. Anche la regione degli Appalachi è strana perché lì ci sono un sacco di posti isolati dal resto del mondo. Quelli sono i luoghi in cui sono cresciuto e ho frequentato moltissimo anche le montagne, ovviamente. E vorrei dire che la mia è stata un'educazione tipicamente americana, potrei dire, quasi un'educazione anni 50, anche se io mi sono diplomato nel 2000. Però, come dire, nella mia città c'era ancora il classico drugstore con la macchina che fa i milkshake, il negozio di ferramenta, insomma, il classico stereotipo americano della piccola città tranquilla. Però, sotto questa apparenza, si nascondeva un sacco di violenza, storie di cui la gente non sapeva niente. E questa contraddizione mi è sempre sembrata interessante.
Violence and history that most of the people living in the town knew nothing about. So I sort of was always interested in that dichotomy.
Ecco, di fronte a un'affermazione del genere non si può evitare di ribattere che, insomma, oggi come oggi, però, la mostruosità dell'America è tutt'altro che nascosta. Se posso permettermi, sembra a volte che la mostruosità sia al potere, in ogni senso.
I think perhaps America today, the darkness is sort of unleashed.
Beh, penso che nell'America di oggi l'oscurità sia come scatenata. Mi sembra tutt'altro che nascosta. Ormai non è più calma neanche la superficie, non c'è più molto di nascosto. Però la tensione tra la tranquillità della superficie e l'orrore che si agita sotto c'è sempre stata in America. Cioè, voglio dire, l'America ha creato una mitologia, l'ha trasmessa al mondo, abbiamo raccontato che abbiamo questi valori, la libertà, eccetera. Eppure, dietro a tutto questo, si nascondono cose oscure e sinistre di cui non ci piace parlare. Pregiudizi, violenza e tutto il resto. Noi americani in generale non siamo molto bravi ad affrontarle, ma i nostri artisti lo sono e i migliori tra gli artisti americani si sono confrontati proprio con queste tematiche. Non parlo solo degli scrittori, penso che anche molti musicisti e registi si impegnino per mantenerci in un certo senso onesti.
And I'm not just necessarily speaking of writers, I think musicians and filmmakers do a lot to sort of keep us honest in a way.
E dunque, se quelli che racconta Michael Bible in Goodbye Hotel sono luoghi della provincia americana, nella sua vita lui è poi uno che quei luoghi li ha lasciati per rifugiarsi in grandi città come Los Angeles e ora New York. E allora perché, pur vivendo in metropoli gigantesche ormai da decenni, sente ancora il bisogno di tornare in provincia con i suoi racconti?
Growing up, I always was enamored by New York and big cities and a sort of cultured life. It was something that didn't exist where I grew up.
Io, crescendo, sono sempre stato affascinato da New York e dalle grandi città, dalla cultura della vita cittadina. Roba che non esisteva dove sono cresciuto. Al massimo avevo la tessera della biblioteca e a volte noleggiavo qualche film indipendente. Però quelle poche cose hanno avuto un grande impatto su di me. Ci ho costruito sopra molti dei miei interessi culturali e quindi, quasi da subito, volevo andarmene dal paesino. Però quando l'ho fatto, ho continuato a sentirmi in colpa per essermene andato. E non credo di poter dire di essermene andato veramente, almeno fino ai 30 anni. Quindi, ecco, al momento non mi sento di aver fatto abbastanza esperienze newyorkesi per scrivere di New York, oltre al fatto che sono più affascinato dai luoghi meno raccontati. Intendiamoci, ci sono certamente molti romanzi e scrittori del sud degli Stati Uniti, ma scrivono di un sud diverso da quello che ho vissuto io. Insomma, per farla breve, il sud continua a essere presente nella mia mente, con i suoi misteri, e non credo che quel serbatoio si sia svuotato. Dall'altra parte, invece, ci sono già molti grandi romanzi newyorkesi con i quali non credo di potermi ancora confrontare. Non credo di poter competere con quei capolavori. Credo che le mie esperienze non siano rimaste ancora a marinare abbastanza tempo. Quindi forse scriverò di New York tra 10 o 20 anni.
Those experiences aren't quite haven't marinated yet. So maybe in 10-20 years I'll write about New York.
Michael Bible parla del sud degli Stati Uniti e a noi questo fa subito suonare un campanello in testa, no? Perché c'è tutta quella grande tradizione degli scrittori del sud degli Stati Uniti, a partire dal cosiddetto Southern Gothic di William Faulkner, Flannery O'Connor, Carson McCullers. E allora viene da chiedergli, ma la definizione di scrittore del sud a lui piace?
Yeah, someone once said, I don't remember who, but they said, I don't mind whatever adjective you put in front of writer as long as you call me a writer. So,
una volta qualcuno ha detto, non ricordo chi, ma ha detto, non mi importa quale aggettivo mettiate davanti a scrittore, purché mi chiamiate scrittore. Quindi, sai, se vuoi dire che sono uno scrittore del sud, uno scrittore molto americano o qualsiasi altra cosa, per me va bene. Penso che ci siano delle distanze tra me e lo stereotipo del Sud, ma allo stesso tempo so di essere del Sud e so che non posso farci niente. La mia visione del mondo non è esplicitamente quella, ma forse rimane del Sud in qualche forma o modo che io stesso non riesco a capire. Gli scrittori del Sud sono sempre stati il mio rifugio. William Faulkner, Carson McCullers, Tennessee Williams, ma anche la musica che veniva dal sud. Noi, gente strana del sud, potevamo guardare a quegli artisti e pensare, alla fine c'è qualcuno di noi che sa leggere e scrivere e alcuni suonano piuttosto bene. Anzi, davvero dannatamente bene. Flannery O'Connor diceva che noi del sud siamo diversi perché i nostri freak li mettiamo in mostra. E credo che intendesse dire che, anche se nel sud c'è una natura conservatrice, abbottonata, se sei un tipo strano e diverso, scopri che ci sono molte altre persone come te e si possono stringere dei legami molto forti. Un'altra cosa interessante del sud è che vuole essere qualcosa di diverso dal resto dell'America, ma allo stesso tempo è il posto più americano di tutti. Quindi c'è una sorta di stratificazione. Una parte di me non si sente neanche così americana, nel senso che avverto una sorta di desiderio di liberarmi di quell'etichetta e di essere semplicemente uno scrittore. Ma forse non è una cosa così facile, è più facile a dirsi che a farsi, ecco.
But maybe that's not quite as easy a thing that, easier said than done.
Dentro Goodbye Hotel ci sono personaggi e atmosfere che molti critici hanno accostato a quelle del cinema di David Lynch, ma se glielo chiedi, Michael Bible non dichiara nessuna discendenza diretta della sua letteratura dal cinema di Lynch, anche se poi l'amore per questo regista immenso c'è.
I love David Lynch and I, you know, I'm very humbled by the comparison.
Amo David Lynch e un paragone del genere mi lusinga terribilmente. È un complimento fantastico per me. Io, sinceramente, non ho pensato a Lynch mentre scrivevo, ma ho sempre sentito una forte affinità con i suoi film. Mi ricordo quando ho visto Velluto Blu e tutto, la città, i personaggi, mi sembrava stranamente familiare. Di recente l'ho rivisto e mentre pensavo, cavolo, perché ho la sensazione che questo sia un sogno che ho fatto io? Mi sono reso conto che era stato girato nella Carolina del Nord negli anni Ottanta. Quindi, insomma, forse la mia vita è stata più simile a un film di David Lynch di quanto non voglia pensare. Comunque amo quei film, come amo ad esempio Terrence Malick, per dire un altro grande regista americano che secondo me a volte lavora in un modo simile, in un certo senso. Comunque, non ho cercato consapevolmente di imitare David Lynch, altrimenti mi sarei messo nei guai. Però sono felice che le persone vedano la sua influenza, perché certamente amo il suo lavoro.
Maybe after the fact I'm happy that people would see his influence, because I certainly love his work.
Dunque, non si può negare che leggendo Goodbye Hotel, quello che fa svoltare tutto il romanzo è senza dubbio la voce delle tartarughe, animali che sono di per sé pieni di simboli, no? Si portano la casa sulle spalle, vivono centinaia di anni, ma forse non è solo una questione di simboli.
The symbolic resonance is obvious, you know, and that's a sort of immediate and easy thing to do, but
le tartarughe hanno ovviamente una grande risonanza simbolica, è molto semplice da capire. Ma oltre a quello, volevo avere nel libro un animale che potesse sopravvivere agli esseri umani. Ho pensato a tutte quelle famiglie che hanno comprato tartarughe che poi sono finite nelle mani dei nipoti dei primi proprietari. Io ho un cane e so che il mio cane morirà prima di me, e questa sensazione è orribile. Pensando alla tartaruga, invece, pensavo alla saggezza che potrebbe sviluppare in tutti questi anni e come potrebbe osservare l'assurdità e la stupidità degli esseri umani. Noi umani ci muoviamo troppo velocemente, facciamo troppe cose. Poi c'è anche il discorso che le tartarughe sono una specie di piccoli dinosauri. Pensa alle tartarughe giganti. Sono esseri enormi, maestosi, magici, affascinanti. Riescono a sentire attraverso il loro guscio tutto ciò che le riguarda. Pensa che io, crescendo, non ero affatto una persona che amava gli animali. Ero un po' un bambino da interni, come diciamo in America. Mi piaceva stare nella mia stanza a leggere. Poi, crescendo, mi sono innamorato degli animali e del loro modo di vedere il mondo. Per dire, uno dei miei film preferiti è Baltasar di Robert Bresson, che parla di un asino ed è una storia di esseri umani che però passa attraverso gli occhi dell'asino. Volevo fare qualcosa di simile, ma attraverso i decenni, non solo un anno o due.
But I wanted to do it. I wanted to see if I could do it for, you know, decades instead of just, you know, maybe a year or two.
In Goodbye Hotel, intorno alle tartarughe, si muove un mondo e una serie di strani personaggi elegantemente vestiti con completi sirsacker, che se avete presente è quel tessuto leggero, rigato. E insomma, questi personaggi hanno una divisa e a pensarci sono abbastanza simili a una setta, che però è una setta positiva, ecco, la setta delle tartarughe.
I have not had any direct experience with cults, but it's very cultish. I mean, Americans are extraordinarily superstitious.
Dunque, non ho avuto esperienze dirette con sette o cose simili, ma posso dire che l'America è molto sensibile a questo argomento. Voglio dire, gli americani sono straordinariamente superstiziosi. C'è un sacco di gente che si cura coi cristalli, appassionati di tarocchi e cose del genere. E ci sono davvero un sacco di sette, che poi in questo periodo sono molto di moda, perché ogni settimana fanno qualche film o qualche documentario che ne parla. Poi c'è tutta una tradizione di truffatori, di persone che carpiscono la fiducia della gente. Questi sono in circolazione fin dagli albori della società americana e non si muovono solo nel campo religioso, ma anche in politica e negli affari. Penso ci sia un modo molto americano di ingannare le persone di sfruttare la loro fiducia. In ogni caso, l'idea che mi è venuta è quella di una setta che non ingannasse le persone per il proprio guadagno illecito, ma per diffondere benessere in modo silenzioso e anonimo.
Of people that were not trying, that were maybe, you know, doing some trickery, but then using that not for their own sort of ill-gotten gains, but to like spread that wealth to other people in a sort of silent and anonymous way.
Oltre alle tartarughe, dentro Goodbye Hotel si muovono donne e uomini che cercano, come dire, di resistere a quelli che sono i flutti del destino e che cercano, come dicevo prima, quello che non si vede, che magari è, non vorrei esagerare con le parole, ma insomma, magari è la verità.
I'm not a deep philosophical thinker. I don't rank high in the intelligence game, but I do think that
Io non sono uno che fa profondi pensieri filosofici e non credo di avere chissà quale intelligenza, ma ci sono alcune cose che ricerco costantemente nella narrativa e una di queste è la verità, ma delle piccole verità, non la verità con la V maiuscola. C'è una storia che non so se sia vera o completamente inventata. Si dice che Flannery O'Connor un giorno avesse dato alcuni racconti alla donna che gestiva il negozio di alimentari di un piccolo paese, una donna che non era una grande lettrice. Insomma, la O'Connor, un paio di giorni dopo, torna e dice: «Che ne pensi delle mie storie?» E l'anziana signora risponde: «Beh, racconti quello che fanno alcune persone». Ecco, penso che questo sia quello che sto cercando. Raccontare quello che a volte possono fare le persone. Poi è chiaro che le grandi verità sono più sfuggenti, ma credo che la ricerca di qualcosa di solido, onesto e reale non sia un'impresa da pazzi. E puoi cercare delle risposte anche se non sei sicuro di trovarle. Puoi avere fede e speranza nelle cose anche senza arrivare necessariamente a quella conclusione che cercavi.
But it doesn't necessarily need an answer. I think that's the funny thing about these things is that they work under paradoxes, you know. To have faith and hope in things does not necessarily need a conclusion.
La voce di Michael Bible, il suo Goodbye Hotel, è nelle librerie con l'editore Adelphi.